father is not works. Father is 4 and 5 years working in the army.
Un padre che faceva parte dell'esercito e che oggi non ha più un lavoro. Una famiglia che non sa più come sostentarsi. Una storia, quella ascoltata nell'ospedale di Kabul, che si ripeterà ogni giorno, in ogni provincia, in ogni clinica, in ogni coda per la distribuzione di aiuti alimentari. È questo l'Afghanistan che ho davanti. Nel suo primo inverno senza guerra dopo 20 anni. Nel suo primo inverno dopo 20 anni con i talebani al governo.
In current conditions the whole country is devastated almost 90%. Most of the people are facing lack of food.
Un paese devastato in cui il cibo c'è ma non si può comprare perché non c'è lavoro e non ci sono soldi. Chi il lavoro l'aveva l'ha perso o è stato cacciato, perché dipendente dal governo precedente, quello sostenuto dalla comunità internazionale. Oggi quel denaro che serve al paese per sopravvivere, i miliardi di dollari della Banca Centrale Afghana, i milioni di dollari del Fondo Monetario Internazionale destinati all'Afghanistan, sono bloccati, congelati dalle sanzioni statunitensi. Ma che significato hanno davvero queste sanzioni economiche? Sono un mezzo di pressione per far sì che i talebani cedano ad alcune, almeno alcune, delle richieste occidentali: il rispetto dei diritti delle donne, un governo più inclusivo delle minoranze. Ma non è solo questo. Le sanzioni sono anche il tentativo di spezzare il consenso dall'interno. Un paese alla fame è un paese che prima o poi si ribellerà.
As well as with Mr. Ghani and many others around the world, it's time for American troops to come home.
Sono Francesca Mannocchi. Questo è un podcast di Cora Media e si chiama Voci dall'Afghanistan.
L'ultima volta che abbiamo percorso questa strada è stato lo scorso agosto, perché l'ospedale di emergency è sulla stessa strada dell'hotel in cui dormiamo stavolta e dormivamo l'ultima volta. E un giorno, il venerdì, il giorno di festa, siamo usciti dall'hotel per fare due passi e cercare una scheda, una ricarica del telefono, e un soldato delle allora forze di sicurezza afghane ci aveva bloccato, allarmato, dicendo: cosa fate in giro? Cosa fate in giro da soli? È pericoloso, può scoppiare una bomba da un momento all'altro. E ci ha scortato e riaccompagnato immediatamente in hotel. E questo è proprio il paradosso della sicurezza e il paradosso della fine della guerra. Adesso siamo appena passati di fronte al muro su cui c'è scritto ospedale per vittime di guerra, l'ospedale di emergency. Lo conoscono tutti come l'ospedale centrale qui a Kabul. E però la guerra, per come la conoscevamo, è finita, e questo fa sì che oggi possiamo camminare. Ecco, questo è il rumore della strada tutto intorno. Possiamo camminare. Possiamo camminare da soli, in sicurezza, con meno insicurezza di prima.
Allora, questa è l'entrata principale dell'ospedale, quello è il cancello da cui arrivano tutti i pazienti. Da qui ci dirigiamo al nostro pronto soccorso, e lì c'è l'area del follow-up. Il follow-up è la zona dove vediamo i nostri vecchi pazienti che tornano per delle visite successive, dove vengono rivisti dai nostri infermieri per le medicazioni o dai nostri chirurghi per la continuità nella cura.
Emanuele Nannini è il coordinatore del programma di emergency in Afghanistan. È tornato nel paese da poco ma lo conosce bene perché ha vissuto qui in passato per 7 anni.
Cosa diventa la guerra in un ospedale per feriti di guerra come questo quando fuori c'è la calma apparente?
L'Afghanistan oggi sta pagando le conseguenze di una politica che ha portato negli ultimi 22 anni una quantità di armi, ma di conseguenza una quantità di violenza altissima nel paese. Perciò anche se oggi non ci sono più fronti attivi, combattimenti attivi, molte delle problematiche del paese si continuano a risolvere con le armi, con la violenza e sparandosi.
Della prima volta che sono stata nell'ospedale di emergency a Kabul 4 anni fa, ricordo gli occhi di un padre. Si chiamava Mohammed Youssef, era un contadino della provincia di Ghazni. Era un uomo di poche parole, che fosse umile, si capiva dalle mani segnate dalla fatica e dai piedi segnati dal lavoro nei campi, stretti in un paio di scarpe che sembrava indossare da anni. Ho cercato a lungo un aggettivo per definirlo e poi ho capito che ce n'è uno solo. Mohammed era un uomo buono, era arrivato nell'ospedale di emergency con un'ambulanza, la veste sporca di sangue, tra le braccia suo figlio Ansarullah, di 2 anni, che stava giocando intorno casa quando un proiettile vagante gli ha staccato un pezzo di braccio e l'ha ferito al torace. A quei tempi le truppe governative e i talebani combattevano per il controllo dell'area. Niente di nuovo, lì. Si combatteva ogni giorno e ogni notte. Mohammed ha preso suo figlio ed è arrivato a Kabul. 50 chilometri, 3 ore di viaggio. 50 chilometri e 3 ore di urla. 50 chilometri e un bambino di 2 anni che resta con un braccio soltanto. È stato fortunato però mio figlio. Perché se non fosse arrivato da lontano, quel proiettile, se l'avesse colpito da vicino, ecco, sarebbe morto. La vita, qui, è così. La vita è così. Tuo figlio perde un braccio, ma è fortunato perché è vivo. Mohammed Youssef era un uomo buono e i suoi occhi li ho portati con me a lungo. Li ho portati con me anche quando sono tornata ad agosto e di nuovo oggi, che la guerra ha preso altre forme. I feriti non sono più feriti della guerra di prima, ma di un conflitto diverso, sempre giocato sulla vita e sul corpo dei più deboli.
Il sistema sanitario era un sistema in ginocchio già da prima, perché comunque tutti i miliardi che sono stati spesi nel paese raramente arrivavano a servizi di welfare per la popolazione, ma è un sistema che è stato messo in ginocchio dalla mancanza di soldi, dalla mancanza di pagamento degli stipendi e dall'acquisto dei farmaci. Perciò abbiamo sempre più pazienti che arrivano ai nostri cancelli perché le strutture pubbliche non riescono a supportarli. Stiamo vedendo ad esempio nel nostro ospedale in Panjshir, dove abbiamo una maternità che fa circa 600 parti al mese, sempre più donne che arrivano in condizioni critiche perché hanno cercato di essere trattate negli ospedali vicino alle loro case. Negli ospedali pubblici questi servizi non sono più presenti e gravidanze che magari potevano essere gestite in maniera normale diventano delle gravidanze a rischio e arrivano con grandi sforzi, magari facendo tanta strada, dovendo pagarsi il trasporto, nel nostro ospedale nella valle del Panjshir in condizioni abbastanza critiche. Uno dei problemi più importanti che sta affliggendo il paese adesso è questa importantissima crisi economica che fa sì che molti afghani non riescano ad arrivare a fine mese o che debbano scegliere se dar da mangiare ai propri figli o se scaldare le proprie case.
Explosion, this kind of stress for the people. From the security panel, also from the general situation, it has been changed.
Zavi è il capo delle attività infermieristiche dell'ospedale di emergency. Lavora qui da 20 anni. È finita la guerra, gli chiedo, o è solo cambiata? Ha preso un'altra forma?
In my opinion, because if we say the war is over, so it is like maybe like a dream. We cannot say yes because the war changed somehow. Because maybe it was an active war, now it's a cold war, like say.
Una guerra fredda, la chiama, la guerra delle sanzioni. L'Afghanistan è oggi un paese cronicamente dipendente dagli aiuti, incapace di generare entrate. Dipendere dagli aiuti significa che se i soldi non arrivano, i lavoratori non vengono pagati e crolla il settore privato e piano piano le famiglie si affamano. Oggi i donatori internazionali che tenevano a galla il governo afghano sono riluttanti nel soddisfare il bisogno umanitario. Hanno paura, cioè, che i soldi saranno gestiti dai talebani per aiutare i loro sostenitori a scapito degli altri. Nelle ultime settimane il Dipartimento del Tesoro americano, schiacciato dai numeri della crisi, ha fatto alcuni passi per facilitare l'accesso del denaro. Le banche internazionali possono trasferire, in teoria, un po' di soldi in Afghanistan per scopi umanitari, pagare insegnanti, operatori sanitari, senza timore di violare le sanzioni contro i talebani. E però, a dirla tutta, non è chiaro quali transazioni siano effettivamente coperte da sanzioni e quali no. I programmi di aiuto allo sviluppo sono sospesi e sarà difficile, se non impossibile, monitorare l'utilizzo dei soldi che riusciranno ad entrare nel paese.
As many as 90% of the population could face poverty by next year, but hunger and starvation are already here.
Il rischio di una forte crisi umanitaria in Afghanistan è sempre più reale.
Le uniche cose certe a oggi sono i numeri. 19 milioni di afghani vivono in uno stato di insicurezza alimentare. 9 milioni di persone sono prossime alla carestia.
Secondo le Nazioni Unite, gli sfollati sono oltre 500.000, la metà dei quali bambini.
Carestia, fame, povertà, questa è la situazione in Afghanistan, dove secondo la FAO quasi...
Si stima che il 98% degli afghani non stia consumando abbastanza cibo.
Il programma di sviluppo delle Nazioni Unite stima che entro la metà del prossimo anno il 97% degli afghani potrebbe sprofondare al di sotto della soglia di povertà. Anche altri numeri sono certi. Dal 2001 alla fine della guerra, gli Stati Uniti hanno speso 146 miliardi di dollari per la ricostruzione dell'Afghanistan. Tra i numeri dei fondi destinati alla ricostruzione in 20 anni e le dichiarazioni del presidente americano Biden ad agosto, «Non eravamo qui», disse, per un'operazione di nation building. Cos'è che non ha funzionato? L'ho chiesto a Gastone Breccia, professore di storia bizantina all'Università di Pavia e autore del libro Missione fallita, sulla guerra in Afghanistan.
Una delle frasi che nei suoi tre discorsi di agosto Biden ha ripetuto più spesso è: non eravamo lì per un'operazione di nation building.
Sì, certo, anche perché verrebbe da dire, ma allora che ci stavate a fare? In realtà è mancata una chiarezza di fondo sulle motivazioni per cui stare in Afghanistan con delle truppe e combattere appunto contro un nemico che aveva un suo radicamento geografico, sociale, religioso molto forte. C'erano tanti militari della NATO che, certo, protetti dall'anonimato in quanto militari in servizio, potevano tranquillamente spiegare come stavano andando le cose. Ovvero che le forze di sicurezza afghane non si stavano addestrando, non erano in grado di difendere il paese da una nuova offensiva talebana.
Soldi destinati agli afghani, ma spesi male, spesi senza controllo, fondi degli istituti internazionali che hanno favorito più o meno consapevolmente dinamiche corruttive. Soldi dei cittadini afghani, anche quelli bloccati oggi sullo scacchiere della diplomazia. Ho chiesto all'ambasciatore Stefano Pontecorvo, che per la NATO ha gestito le operazioni di evacuazione ad agosto, qual è la sua opinione sulle sanzioni.
La realtà dei fatti è che, al di là delle sanzioni, io trovo francamente che i soldi afghani debbano andare agli afghani. So che ci sono dei problemi giuridici, so che ci sono dei problemi anche, come dire, giuridici interni ai paesi che detengono questo denaro per rilasciarlo, ma chi pensa che restituendo 10 miliardi di dollari ai talebani risolve i problemi economici dell'Afghanistan si sbaglia, dentro e fuori l'Afghanistan, perché i talebani non hanno la più pallida idea di come gestirli. che se versassero un sacco di soldi ai talebani, una buona parte di quei soldi fa la fine che hanno fatto una buona parte dei soldi che abbiamo dalla Repubblica Afghana, perché da quel punto di vista corruzione, non illudiamoci che i talebani siano migliori degli altri. E in più non hanno un'idea di come si gestisce uno Stato. Quindi il problema è molto più profondo rispetto alle risorse. È una capacità di assorbimento e di gestione.
A novembre, 3 mesi dopo la presa del potere, quando erano già evidenti le tracce della crisi, Amir Khan Muttaqi, il ministro degli esteri talebano, ha scritto una lettera aperta al Congresso americano.
We should not confuse political issues with humanitarian ones.
Chiedo al governo degli Stati Uniti d'America di adottare misure responsabili. Chiedo che i beni della Banca Centrale Afghana siano sbloccati e le sanzioni contro le nostre banche revocate. Se persiste questa situazione, scrisse, il popolo afghano diventerà causa di migrazioni di massa nella regione e nel mondo.
As we all know that security and order.
Una lettera scaltra. Muttaqi stava dicendo agli americani, ma come? Prima trattate con noi e poi, quando gestiamo un potere che ci avete di fatto consegnato, non ci aiutate più. Chiudete i rubinetti del denaro e usate i fondi come mezzo di ricatto per negoziare. Il ministro degli esteri talebano rende chiara un'ambiguità di fondo oggi in Afghanistan. Molti degli esponenti del governo talebano, ancora non riconosciuto come legittimo da nessun paese, sono quelli con cui l'amministrazione Trump ha trattato fino a siglare gli accordi di Doha il 29 febbraio del 2020. Gli accordi di Doha prevedevano che in cambio del ritiro americano in sicurezza i talebani accettassero 3 condizioni. Dichiarare un cessate il fuoco, impedire che i gruppi terroristici usassero l'Afghanistan come piattaforma per lanciare attacchi all'estero e intraprendere colloqui con il governo di Kabul, cosa che fino a quel momento avevano evitato perché i talebani ritenevano Ashraf Ghani e i suoi ministri fantocci degli Stati Uniti. L'accordo di Doha ha concesso ai talebani il ritiro completo dall'Afghanistan dei soldati americani, circa 2.500, che restavano nel paese dopo 20 anni di guerra, riportando nei fatti il controllo ai talebani. Nella pratica, quindi, gli accordi di Doha non hanno affatto portato a colloqui tra fazioni afghane, ma si sono tradotti in una resa, in una consegna con scadenza certa, 31 agosto 2021.
Gli accordi di Doha sono stati effettivamente la campana a morto per la Repubblica Islamica. Quando noi siamo entrati non c'era una data di scadenza, anche se abbiamo sempre detto vogliamo andare, che ha indebolito poi la Repubblica, dando forza ai talebani. Cioè dal 2004 in poi ogni presidente americano e quasi tutti i leader europei hanno detto dobbiamo lasciare l'Afghanistan, e i talebani si sono seduti aspettando che ciò succedesse. L'accordo di Doha, che non era un accordo di pace bensì un accordo di sicurezza delle truppe in ritirata con delle garanzie contro il terrorismo, ha messo una data di scadenza all'interesse americano ed occidentale in Afghanistan, e quindi una data di scadenza alla Repubblica che da noi dipendeva.
People is so poor, don't have any money to buy medicine from bazaar, and don't have any payments for admissions, and come to the government hospital.
Mohammed Iqbal Sadid è il direttore dell'ospedale pediatrico Indira Gandhi di Kabul. Cammina con me lungo le corsie e lungo i corridoi che sono diventati corsia, separati dalle altre zone dell'ospedale solo da una tenda appesa ai muri. Non c'è posto per tutti e su ogni letto ci sono 2, 3, anche 4 bambini.
No, we can one bed 3 or 4 patients because we don't have any
L'ospedale, costruito durante l'era sovietica nel 1985 e finanziato dagli aiuti indiani, ha 360 posti letto, ma sta funzionando al doppio della sua capacità, perché nessuno può più permettersi un medico privato e tutti quelli che hanno bisogno bussano agli ospedali governativi.
Sono le 6:30 del mattino, Kabul è invasa, coperta da una coltre di nebbia. Siamo arrivati così presto in un quartiere periferico della città perché stamattina un'organizzazione locale ha organizzato una distribuzione di pane in tre panetterie diverse, in tre zone dove vive la parte più vulnerabile di queste comunità. Sono state selezionate tra queste famiglie 30-40 persone per ricevere una busta di pane. L'asfalto è completamente ghiacciato perché ieri c'è stata una brusca e lunga nevicata sulla città, e qui ci sono già a quest'ora 20 donne e circa una decina di uomini. Le donne in fila con cui ho parlato hanno più o meno tutte la stessa storia. Un marito morto o un marito invalido o un marito che in quello che non chiamano il governo dei talebani ma chiamano semplicemente il cambiamento ha perso il lavoro. Le mogli che non possono uscire di casa da sole sono qui con i loro figli, ragazzini, purché maschi, e per tutte la prima frase è identica: problemi, problemi, viviamo una vita di soli problemi, non possiamo pagare l'affitto, non possiamo pagare il cibo, non possiamo pagare le medicine. Stamattina qui c'è il WFP che sta distribuendo un sacco di farina ad ogni persona, una tanica di olio, del grano e dei fagioli. È poco per tamponare la fame di famiglie così numerose. Qui siamo nell'area 12 e il WFP ha trovato questa cantina, questo magazzino al piano meno uno di una casa abbandonata. Il responsabile della distribuzione di stamattina sostiene con grande difficoltà 6.500 famiglie nella sola Kabul. Stamattina, solo stamattina, ne aspettano 1.200. 1.200 persone significa 1.200 famiglie. Sono le 7:30 del mattino. E questo è il rumore della strada che mi ha condotto alla seconda panetteria in un'altra delle zone periferiche di Kabul. Qui la fila per la distribuzione del pane si compone solo di uomini e di bambini. Arrivano i bambini correndo sul ghiaccio. Gli uomini sono in coda di fronte alla finestra, alla tradizionale finestra di vetro che dà sulla strada di ogni panetteria qui in Afghanistan. C'è una tavola di legno all'interno sulla quale si siede il panettiere. Alla sua destra appese una decina di buste di plastica, e di fronte a lui, sempre sulla tavola di legno, impilati uno sull'altro tutti i pezzi di pane che dovrà distribuire. Alcuni di questi sono stati acquistati dall'organizzazione locale che sto seguendo stamattina, che ha stilato una lista di beneficiari a cui donare delle buste di pane. Sono persone che non possono permettersi neanche di comprare il pane, tanto e tale è grave la loro condizione economica. I bambini che ho di fronte, nessuno di loro ha un paio di stivali, sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, hanno per lo più scarpe di da ginnastica rotte, aperte, alcuni scarpe troppo piccole e alcuni al contrario molto più grandi del loro numero. Nessuno di loro ha abiti adatti alle rigide temperature dell'inverno afghano. Ore 10, ci sono 1200 persone in fila a monitorare la sicurezza, uomini armati, ce n'è uno qui alla sinistra accanto a me. La prima cosa che ci hanno detto quando hanno visto le telecamere è stato: non dovete dare un'idea negativa di questo paese, non dovete dire che è colpa nostra, che siamo stati noi, dovete dire piuttosto che ci avete abbandonato.
Dovete dire che ci avete abbandonato. Ma quando abbiamo cominciato davvero ad abbandonare gli afghani e le afghane? È stato ad agosto, quando si sono ritirati gli ultimi soldati, o è stato molto prima? Cosa ne pensa la diplomazia a 6 mesi dal ritiro delle truppe, a 6 mesi dalla fine della guerra? Lo domando all'ambasciatore Stefano Pontecorvo.
Qual è stata la cosa principale, secondo lei, che l'Occidente non ha capito dell'Afghanistan?
La cultura afghana. La cultura afghana è il fatto che tu devi attagliare le istituzioni di un paese sulla società di quel paese. Se tu non hai 250 anni davanti, ti devi adattare alla società nella quale operi. Non lo fai, fai la fine che abbiamo fatto noi.
L'Occidente non ha capito la cultura afghana, non ha capito i suoi costumi, le tradizioni, le sfumature e le tensioni che la animano. Ripartiremo da lì, da Kandahar, dove la storia del movimento talebano è cominciata nel 1994. Voci dall'Afghanistan è un podcast di Francesca Mannocchi prodotto da Cora Media. È scritto con Monica De Benedictis. La cura editoriale è di Francesca Milano. L'assistente di redazione è Francesca Abruzzese. La producer è Monica De Benedictis. La post-produzione e il sound design sono di Paolo Corleoni.